Va bene. Una delle grazie di Dio che riceviamo quotidianamente, tutti i giorni, parlo per noi, ovviamente in altre parti della terra non potrei fare questo tipo di introduzione. Una delle grazie che riceviamo tutti i giorni è quella del cibo. Penso che qua i presenti ci nutriamo più volte al giorno e ringraziamo Dio per questo. E penso che ne abbiamo in abbondanza, il Signore ci dà molto e scegliamo il cibo in base alla sua disponibilità, alla sua convenienza, al piacere, alla sua utilità, se ci può fare del bene o meno. Semplicemente possiamo andare al supermercato qua a fianco e scegliere quello che più ci va, insomma. E ci possono essere cose più o meno buone, più o meno care, più o meno salutari, però abbiamo l'opportunità di accostarci al cibo. E una delle metafore che Gesù ha usato è il cibo per spiegare una verità spirituale, una profonda verità, è quella del cibo. Sono diverse domeniche che stiamo parlando del pane della vita, dove Gesù dice: io sono quel pane. Gesù è il cibo per eccellenza. Nessun cibo umano può soddisfare quello che Gesù dà. È un cibo che ha tutti i vantaggi possibili, immaginabili, e nessuna controindicazione. Noi quando mangiamo qualche cibo, tante volte, spesso quelli che più ci piacciono sono quelli che più fanno male, per assurdo. A volte scegliamo dei cibi che sono molto gustosi al nostro palato, però per il nostro fisico non sono il massimo. Invece Gesù non ha questo tipo di controindicazioni. Lui paragona se stesso al pane, e come ho detto la volta scorsa, questo io sono il pane della vita, è il primo io sono, dove l'io sono è un ritorno a Esodo 3,14, quando Dio si rivela a Mosè attraverso il pruno ardente, quando Mosè chiede a Dio: con quale nome dovrò annunciare il tuo nome? E Dio dice: io sono colui che sono, cioè in pratica definendosi l'Eterno. E quindi Gesù sta riappropriandosi di questo nome, associandolo a una metafora e a un'immagine di uso corrente per le persone, ma che ha un significato profondo. E quindi la sua prima dichiarazione di questo io sono, e Gesù la fa paragonandosi a un cibo, al pane nello specifico. In verità vi dico che chi crede in me ha vita eterna, io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. È un discorso che, come abbiamo detto, è molto lungo, l'abbiamo spezzato in tre volte, ma e Gesù sta chiedendo a questo suo straordinario uditorio, uno straordinario nel senso di numero, sappiamo che questo discorso avviene il giorno seguente dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove una folla di circa 20.000 persone avevano mangiato. Gesù sta chiedendo fede in lui, ma in che cosa dovevano credere? Dovevano credere, già credevano che era un uomo speciale. L'avevano inseguito perché avevano compreso che lui creava il cibo dal nulla, lui guariva le malattie, lui liberava dai demoni, lui era un uomo che particolare, che non si trovava a quei tempi. comprendevano che era qualcosa di straordinario, ma non comprendevano la realtà di Gesù stesso. Infatti lo consideravano inferiore in un certo modo dal discorso che Gesù fa sul pane della vita, lo considerano inferiore a Mosè, perché l'avevamo visto in una delle repliche della folla, quando Gesù chiede fede in lui, dice: ok, mostraci adesso un miracolo, perché i nostri padri mangiarono 40 anni la manna nel deserto, noi abbiamo mangiato solo un giorno. Quindi in un certo modo lo credevano inferiore a Mosè, e lo credevano in base alla reazione del giorno prima: un uomo, forse anche il Cristo, ma non il Cristo in senso spirituale, un Cristo liberatore, un Cristo, un re che li avrebbe liberati, un re che avrebbe continuamente soddisfatto il loro ventre. Li avrebbe liberati dai romani, avrebbe dato da mangiare a tutti, avrebbe portato Israele a essere luce del mondo, una posizione di dominio secondo quello che loro avevano scelto di credere attraverso le scritture. Eppure Gesù cancella tutta questa aspettativa delle persone e punta unicamente attenzione sulla vita eterna. Li sta guidando attraverso questa metafora del pane della vita a preoccuparsi delle cose eterne e non delle cose terrene. Non è questa vita ad avere la priorità, gli sta dicendo in poche parole Gesù. La priorità è la vita eterna. Infatti Gesù dice: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Hanno goduto per 40 anni di una grazia straordinaria e particolare da parte di Dio, eppure a cosa servì? Quella gente è morta lo stesso. Quindi, in un certo modo, puoi essere nutrito per 40 anni senza dover fare nulla, ma che ti serve se alla fine morirai e perderai la tua eternità? Quale sarà l'eternità di coloro che hanno sperimentato questo? Perciò Gesù sta riorientando le loro aspettative sulle priorità eterne. Adoperatevi per il cibo che dura in vita eterna. E sebbene fossero vivi, non stava parlando a dei morti, cioè lo comprendiamo benissimo, sebbene fossero vivi biologicamente, infatti questa folla cammina, pensa, ragiona in un certo modo, prova e sperimenta sentimenti, Gesù li invita a contemplare Cristo stesso per avere la vita, ad andare a Lui e a credere in Lui. Tutto il discorso del pane della vita è focalizzato unicamente sulla vita eterna. Versetto 28 dice che adoperatevi per il cibo che perisce, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Il 33 dice: il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. 35: io sono il pane della vita. 40: chi contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. 47: chi crede in me ha vita eterna. 48: io sono il pane della vita. 51: il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. 53: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Versetto 54. Gesù continua a dire: vita, 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 vita. Che non è vita biologica, perché non è il termine bios, ma è zoe, una vita spirituale. Sta parlando a dei morti, spiritualmente. Li vuole resuscitare, ma chiede fede nel suo nome. Io sono il pane della vita, perciò leggiamo ancora una volta tutto questo lungo discorso di Gesù. Vi invito ad aprire Giovanni capitolo 6, lo leggiamo perché è tutto un discorso che Gesù fa. Andiamo dal versetto 32 che dice: Gesù disse loro, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e io lo risusciti nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormorarono di lui perché aveva detto, io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano, non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice, io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna del deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quelli che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Come detto, questo lungo passo fa parte di un'unica unità, anche il proseguo del capitolo 6 sono le conseguenze, le reazioni che le persone avranno a questo tipo di messaggio che Gesù dà. Avevamo visto nelle precedenti due domeniche la parte iniziale e la parte centrale, oggi vedremo la parte finale, vedremo che Gesù focalizza un'altra necessità che aveva questa folla. Se vi ricordate l'introduzione, Gesù aveva focalizzato l'attenzione sul fatto che la folla non aveva bisogno di pane materiale, non avevano bisogno di mangiare, avevano bisogno di preoccuparsi di vita eterna, quella era la loro necessità. E poi nel cuore di questo discorso Gesù aveva mostrato la natura di questo pane che lui offriva, un pane che scende dal cielo, un pane inviato da Dio, un pane unico che non si poteva trovare da nessuna parte. Ora Gesù nel finale di questo messaggio mostra il bisogno di comprendere come appropriarsi di questo pane. Ok? Lui sta dicendo tante verità e qua Gesù li sta portando a dire come dovevano appropriarsi di questo pane. Comprendere le verità eterne e comprendere la divinità di Cristo non sarebbe stato sufficiente per queste persone. Il fatto di una semplice conoscenza teologica non avrebbe permesso a queste persone di avere la vita eterna. La folla aveva la necessità di far suo, di di rendere intimo, proprio, queste parole di Gesù. E Gesù le mostrerà attraverso appunto la metafora del pane della vita. Questo pane della vita che è il suo corpo, questo pane della vita che è la sua morte, questo pane della vita è nell'offerta di questo sacrificio. Al versetto 51 Gesù dice: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. È interessante perché Gesù dice: io sono disceso dal cielo, vi ricordate la volta precedente? E le persone si interrogavano, dicevano: come può essere che lui è disceso dal cielo? Ma non è il figlio di Giuseppe e Maria che noi conosciamo, i suoi genitori? Gesù, col dire che era disceso dal cielo, stava mostrando il fatto che lui esisteva prima di nascere come uomo. Gesù è preesistente in quanto Dio. E sempre quando Gesù usa questa verità, le persone si infervorano. Nel capitolo 8, quando dice: prima che Abramo fosse, io sono stato, nel senso io esistevo ancora prima di Abramo, e i giudei si incattiviscono di fronte a questa verità. Gesù aveva una vita prima ancora di nascere e farsi come uomo. Gesù è eterno come Dio, perché è Dio. Giovanni 1:1 ci dà questa verità: in principio era la parola era con Dio e la parola è Dio. Nello scendere però sulla terra prende una forma, e prende una forma di uomo, un uomo qualunque, non biondo con gli occhi azzurri, non il Gesù cinematografico, un uomo qualunque che passava anche inosservato come uomo dalla sua sembianza umana. E la domanda è: perché Dio ha scelto di venire sulla terra come uomo? Perché non si è manifestato in un'altra forma? Non poteva ridiscendere come nuvola, come aveva fatto col popolo di Israele, vi ricordate, durante l'Esodo, no? Nel deserto, la nuvola di giorno, il fuoco nella notte. Non poteva discendere come un angelo di luce? Potremmo inventarci infiniti modi di come Dio poteva venire sulla terra, fatto sta che Dio ha deciso di venire come uomo, un uomo completo, un uomo come tutti noi. Giovanni 1,14 dice che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni, scrivendo un'altra epistola, nella sua prima epistola, ripete questa verità dicendo: da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù è venuto nella carne e da Dio. Questo perché a quei tempi, come adesso, si pensava che Gesù, chi diceva che era Gesù era uno spirito, non poteva prendere una forma corporea. C'era a quei tempi anche una mentalità greca, una filosofia greca che diceva che la materia è male, e come fa un Dio santo entrare nella materia quando è vista malvagia? Fatto sta che Dio è diventato uomo. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Al versetto 32, il Padre mio, Gesù aveva detto che il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Adesso Gesù dice: io sono il pane che è disceso dal cielo. Guardate come mostra le due realtà: il Padre lo ha inviato e io sono disceso. Non è in contrasto, e la volontà comune della Trinità nel fare questa opera. Quindi Gesù è sceso per compiere la volontà di Dio, ma è sceso anche per compiere la sua volontà, c'è unità di intenti sempre nella Trinità. Il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. È la mia carne. Non ci può essere vita nel mondo se Gesù non darà la sua carne. Perché Gesù si è fatto uomo? Beh, la parola ci dà moltissimi aspetti teologici molto profondi della necessità del fatto che Gesù dovesse essere uomo. Romani capitolo 5 versetto 18, vi invito a scrivere e andare a rivedere perché non possiamo andare a cercare tutti questi passaggi. Romani 5 18 dice: come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Quante volte le persone parlando dicono: ma non è giusto che il peccato di Adamo sia ricaduto su tutta l'umanità? Beh, Dio ha ristabilito questa cosa perché attraverso l'ubbidienza di un solo uomo la grazia adesso è possibile. È bastata la sua ubbidienza, un'ubbidienza rappresentativa per l'umanità. Ma è sceso, si è fatto uomo e si è fatto carne per essere un sacrificio espiatorio. Ebrei 2,17 dice che egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Lui è venuto per compiere l'espiazione dei peccati per il popolo. È venuto per essere il mediatore fra Dio e gli uomini, 1 Timoteo 2,15, è venuto in carne per essere un modello e un esempio di vita, in 1 Giovanni 2,6 dice che chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò, è un modello di vita. Si è fatto uomo per essere il nostro aiuto, Ebrei 2,18 dice che egli stesso ha sofferto la tentazione per venire in aiuto di quelli che sono tentati. Si è fatto uomo perché dopo la sua morte lui cosa ha fatto? È risuscitato. E in 1 Corinzi 15,22 dice che come tutti muoiono in Adamo, così in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno a suo turno. Cristo è la primizia. Come lui è risuscitato, coloro che avranno fede saranno risuscitati, è la primizia, il primogenito fra i morti. E potremmo dilungarci molto su quanto c'è di significato profondo nel fatto che lui, questo pane della vita, è diventato carne. È venuto come uomo per tanti significati che rendono quest'opera completa. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dobbiamo contemplare tutta la grandezza di Cristo. Cristo non va scelto per certe cose, eccetera, senza tralasciarne altre. Dovremmo comprenderlo perché questo ci mostra la grandezza di Dio. Il pane che scende dal cielo è diventato carne, uomo. Ma la folla come lo vedeva? Aveva di fronte a sé semplicemente un uomo che stava parlando. Certo, come abbiamo detto, un uomo particolare, lo voleva come re, ma non era interessata a tutto questo discorso che lui sta facendo. Non è minimamente interessata perché tutto questo discorso è intervallato continuamente da domande che loro pongono perché non vogliono credere. Loro non stanno credendo a nulla di quello che lui sta dicendo. il pane della vita è sceso sulla terra, è sceso come uomo, ha preso le sembianze di una carne, non per vivere una vita comune, ma per uno scopo ben preciso. Non solo per insegnare la via per il cielo, ma per aprire la via per il cielo. Il pane della vita ha preso forma di uomo per uno scopo ben preciso. Infatti, il pane della vita è nella morte di Cristo. Guardate il versetto 50 e 51. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Cioè Gesù sta anticipando con questo discorso che cosa? La sua morte. Gli sta dicendo non ci può essere vita eterna se io non darò la mia carne. Gesù non è venuto per essere un maestro, un buon maestro, un rabbì qualsiasi. Non è venuto per rendere gli uomini migliori. Non è venuto per alleviare le sofferenze nel mondo. Ha preso la forma di uomo per morire e aprire la via del cielo. Il pane vivente, l'Eterno, colui che crea, che dà, che sostiene la vita, è venuto sulla terra per morire. È necessario che Lui dia la sua vita. È necessario che Lui morisse per come è morto. E perché è necessario? Perché ci mostra l'amore di Dio. Giovanni capitolo 3 versetto 16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ci mostra l'amore di Dio questa opera. Prima Giovanni 4, 9 dice «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo». E al 10 dice «In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati». Beh, spesso si sente dire Dio è amore è un concetto quasi astratto. La Bibbia identifica questo concetto, non è un concetto astratto. Ha un oggetto questo amore di Dio. Cristo che viene sulla terra per morire su una croce. Ed è fondamentale perché ci mostra in questo l'amore di Dio. Se Cristo non fosse morto, non ci sarebbe possibilità di salvezza. Pensate, Dio non poteva fare le cose diversamente? Penso di sì, oserei dire come uomo, ma Dio non poteva fare un altro mezzo per aprire la via al cielo? Non poteva rifare di nuovo il creato senza il peccato? Oppure poteva lasciarci semplicemente nella perdizione? Oppure poteva salvarci attraverso un altro mezzo di salvezza, compi opere, non lo so, quello che volete poteva fare, infinite vie perché ognuno di noi la può ragionare in una certa maniera, ma Dio ha stabilito questa cosa. E come abbiamo detto giovedì, forse, cioè sicuramente noi non possiamo comprendere intellettualmente questa cosa. Eppure questo ci mostra l'intento di Dio e l'amore di Dio. Il pane della vita è disceso per dare la sua vita. Questo è ciò che dà la vita eterna. E pensate, mostra l'amore di Dio perché nella salvezza, Dio ha dato per la salvezza dell'uomo ciò che aveva di più caro. Suo figlio, ed ha fatto ciò che più odiava, si è caricato del peccato. Pensate, un Dio santo che odia il peccato, si è caricato del peccato. Lui stesso si è caricato di una cosa malvagia. La colpa che ci condanna è stata fatta ricadere su Cristo. Ecco perché la sua morte era necessaria. Ma la sua morte era necessaria affinché Dio sia un giusto giudice. In Romani 3,25 dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. Nella morte di Gesù la giustizia di Dio è stata soddisfatta, il prezzo del peccato è stato pagato. Il pane della vita, colui che scende dal cielo, inviato dal Padre, il vero pane, è venuto nella carne per morire su una croce, per pagare il prezzo di riscatto per l'uomo. È venuto per un mondo empio e ribelle. E pensate, Gesù sta facendo questo discorso a gente, Gesù vedeva nei cuori delle persone? Sì. Sapeva che cosa stavano pensando? Sì. E lui sta offrendo a loro, a gente ribelle, carnale, la sua vita e la sua carne. Gli sta insegnando per amore una realtà profonda. È venuto appunto per questa folla dura, ribelle, ostile, carnale, che lo abbandonerà. Questa gente andrà via, rimarranno pochissime persone a seguito di questo discorso. È venuto non perché gli uomini desideravano una manifestazione di Dio o avessero pregato Dio vieni in mezzo a noi, ma è venuto perché Dio ha preso questa iniziativa e nella sua volontà è che Cristo morisse. La sua morte non deve rimanere solo un fatto storico, non è un colpo di spugna universale dove ok, adesso tutti saremo salvati. Gesù sta chiamando la folla a guardare alla croce. Gesù sta ancora chiamando le persone a guardare la croce. Quella folla avrebbe avuto la croce davanti, noi l'abbiamo dietro rispetto al nostro periodo storico, ma la croce rimane l'unica via di salvezza alla quale l'uomo deve guardare. Infatti Giovanni 12,32 dice, Gesù dice, io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutti a me. Pensiamo al discorso di Gesù. Invita a preoccuparsi a cose eterne, si definisce il pane che dà la vita, che esisteva prima di nascere, che è stato mandato dal Padre, che senza di lui sarebbero morti, che lui stesso si è fatto uomo per morire, per aprire la via del cielo. Come potevano combinarsi tutte queste cose? Come poteva aspettarsi Gesù di essere creduto di fronte a un discorso del genere? Ha forse una logica questo discorso di Gesù? Ok, per chi conosce e crede, sì, ma mettetevi nei panni di chi non crede e sente questa cosa. È follia. È pazzia. Non poteva Gesù insegnare in modo diverso, con altre parole. Non poteva rendere le cose più semplici, dare del tempo alle persone di capire. Non poteva insegnare voletevi bene, Dio è al vostro fianco, eccetera. È un discorso molto duro e infatti la gente reagirà con questa parola. Questo parlare è duro. Chi può ascoltarlo? La folla era chiamata adesso a credere che lui sarebbe morto per la loro vita. E quindi andiamo al finale di questo discorso, che il pane della vita è nella sua offerta, al versetto 52, i giudei dunque discutevano tra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne? E come detto prima, la folla resiste ancora a questa verità. Dice che discutevano, il termine originale dice che litigavano, combattevano. Cioè, sta creando delle discussioni forti e accese questo messaggio. C'è una controversia, la folla rumoreggia, non è d'accordo con quello che Gesù sta dicendo. Non capiva e sono scandalizzati da questo discorso. Più volte, come detto, avevano già respinto i suoi insegnamenti, avevano chiesto dei miracoli, avevano mostrato che Mosè era più grande di lui, non credevano alla sua verità extraterrena, nel senso che lui era il pane che è disceso dal cielo, e adesso gli dicono: come può costui darci da mangiare la sua carne? È interessante quello che Gesù risponde a questa domanda, guardate il versetto 51. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Gesù non abbassa i toni della discussione, va avanti per il suo discorso. Pongono delle domande anche lecite: come può lui darci da mangiare la sua carne? Ma lui risponde a questa domanda? No, lui continua ad andare avanti. Non modera il suo parlare, non chiarisce le sue parole, non risponde alle loro domande. Lui insegna, va avanti per la sua strada. Anzi, in un certo modo, adesso rende il suo insegnamento ancora più duro da accettare, dicendo di mangiare la sua carne e di bere il suo sangue. A chi sta parlando? A giudei. E domanda: bere il suo sangue? Aprite Levitico capitolo 17. Levitico 17 dal versetto 10. Se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel suo sangue e nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Perciò ha detto ai figli di Israele: nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue. E se uno qualunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere, perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Wow! Gesù ci è andato pesante. Ora sta chiedendo di bere il suo sangue. Mangiate la mia carne. Non sta, ovviamente, non sta insegnando il cannibalismo. È una metafora. Ma potremmo dire: beh, Gesù è inopportuno nella scelta di questa metafora. Va bene il pane della vita, ma adesso la carne e il sangue sta creando uno scandalo. Teologicamente li sta scuotendo a più non posso. È una verità impossibile per un giudeo comprendere questa profondità. Ma come? Per millenni Dio ci ha ordinato di non bere sangue e adesso tu uomo ci comandi di credere di bere il tuo sangue. Chiedendo appunto di bere il suo sangue li stava scandalizzando, crea malumore e ribellione nella folla. E in un certo modo è come se li stesse passando al vaglio per comprendere chi si fermerà. un insegnamento profondo, duro, che allontanerà tutte le persone che non sono interessate alle sue parole, perché Gesù dirà: le mie parole sono spirito e vita. Tutto il resto se ne andranno via, e infatti il passo si conclude con Pietro che dice: noi rimaniamo perché tu hai parola di vita eterna. Lui, loro avevano, pochi hanno compreso questa profondità delle parole, tutto il resto erano, non erano interessati a questo discorso. Questo parlare è duro, chi può ascoltare? Certo, chi può ascoltare le parole di Gesù? Non sembrano attraenti in questo messaggio. Mangiare carne umana e bere suo sangue. E spesso, non solo questo passo, ma ci sono molti inviti che non sono attraenti da parte di Gesù. Devi morire, devi prendere la tua croce. Spesso Gesù calca la mano e chiede un alto prezzo al suo uditorio. Non cerca consenso, non cerca folla. Pensate, aveva una straordinaria opportunità di crearsi un grandissimo seguito. È vero o no? Io penso che nella vita di Gesù sono state poche le volte nelle quali lui si è trovato di fronte a situazioni così idonee per parlare a tante persone. Eppure lui sceglie un insegnamento quasi per, in un certo modo, difficile da comprendere, duro da accettare. Come detto, spesso gli inviti di Gesù non sono attraenti. Ho letto una volta una frase di un predicatore che dice che se Gesù avesse predicato lo stesso messaggio che predicano oggi molti nella Chiesa, non sarebbe stato crocifisso. Oggi la Chiesa predica un Vangelo molto annacquato, poco impegnato, un Gesù buono che ti continuerà a dare quello che tu vuoi e crea un sacco di folla. Ah, se avesse fatto questa predica sicuramente non sarebbe stato ucciso. Lui verrà anche ucciso perché la gente lo rifiuta, non è interessata a questo tipo di cose. Le parole di Gesù urtano, sfidano, si scontrano con la nostra ragione e con la nostra ribellione. Infatti la parola di Dio non si comprende con la nostra intelligenza o la convenienza, si accetta per quello che è. Chi può ascoltarlo? E Gesù risponderà al versetto 65: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Come può un uomo chiedere o insegnare questo? Versetto 61 dice: sapendo dentro di sé Gesù che i suoi discepoli mormoravano ciò, disse loro: questo vi scandalizza? Erano scandalizzati. Pensate, questa settimana io ho un cliente che viene, quando viene in ufficio, lui, essendo stato da giovane un chierichetto, conosce non so quante canzoni che cantano in chiesa, e lui per prendermi in giro canta queste canzoni. E cantava una canzone riferito al bere, a mangiare la carne e bere il sangue. Non saprei questa canzone ripetervela. E ho detto: è straordinario, questa domenica parlerò proprio di quello che tu stai cantando, no? Lui ha guardato così e faccio: sì, perché Gesù dice che chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E lui mi ha detto: che presuntuoso. E io gli ho detto: ancora oggi, dopo 2000 anni, la gente reagisce alla stessa maniera. Che presuntuoso Gesù a pensare che noi mangiare la sua carne e bere il suo sangue e ci dà la vita eterna. L'uomo, possiamo cambiare mode, tempi, reagisce sempre così a queste parole. Mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, non è l'istituzione della Santa Cena, è l'anticipazione della sua morte, una morte violenta, un alto prezzo da pagare. Sta portando la folla al Golgota, a quello che succederà. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù invita, venite a me, credete in me, contempla il Figlio di Dio. Contemplare significa non uno sguardo fugace, non sapere solo alcune cose, ma meditare profondamente, attentamente tutta la realtà di Gesù. Cosa dobbiamo contemplare di Gesù? Tutto, la sua natura, i suoi attributi, la sua morte, che diventa un fatto personale per ognuno di noi, la sua opera di redenzione. Alla croce la giustizia di Dio è stata soddisfatta nella carne e nel sangue di Cristo. Alla croce l'ira di Dio è placata. Ed è alla croce che noi ci troveremo giudicati. Non porteremo nessuna opera buona o cattiva, saremo giudicati se avremo mangiato questa carne, bevuto questo sangue, questa opera di redenzione. La domanda è: credi tu questo? Lo sai e basta? O lo riconosci come tuo personale salvatore? Ma cosa significa da un punto di vista pratico? In che modo se ne sarebbero appropriati? Perché Gesù fa questa analogia con il cibo e del mangiare? Beh, è molto interessante questa analogia con il cibo, perché noi ci appropriamo di un cibo solo nel momento in cui lo mangiamo. Non basta toccarlo, non basta vederlo, non basta assaggiarlo, affinché un cibo ci dia il vero nutrimento, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo entrare dentro di noi. Il cibo è efficace solo se lo mangi. Finché un alimento non è mangiato e digerito, non è di alcuna utilità. E così è la realtà spirituale, non reca alcun bene se non è assimilata. La sola conoscenza non produce alcun risultato. Infatti in Ebrei 2,4 ci viene detto che a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Un'altra analogia da quelli che l'avevano ascoltata. Non basta essere in una chiesa o uno studio biblico, devi mangiare e bere. Devi farti tuo queste cose. Il bisogno del mangiare poi è stimolato dall'appetito. Noi mangiamo perché proviamo appetito, ok? Le persone sazie non sono interessate al cibo. Gesù insegnava: beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Non stava parlando a chi soffriva la fame, stava usando un'analogia spirituale. Quando Dio rende consapevoli le persone della propria condizione di perdizione, del bisogno del perdono, della liberazione, della pace con Dio, questo suscita appetito spirituale. Lo Spirito Santo convince le persone di peccato. La domanda è: quanta fame hai tu del pane della vita? Quanto ti nutri di lui? Il cibo poi inoltre diventa parte integrante con l'organismo durante la digestione. Noi possiamo ammirare Cristo, comprendere i suoi insegnamenti, rammaricarci anche della sua morte, ma finché non ci appropriamo di lui per fede, non diventiamo uno con lui. Noi quando mangiamo un cibo cosa fa? Mangiamo del pane, del pesce, quello che volete, entra nel nostro corpo e il nostro corpo lo trasforma in tutto ciò che abbiamo bisogno. Ecco che abbiamo bisogno di digerire queste parole. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Paolo diceva che sono stato crocifisso, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il mangiare implica anche fiducia. Pensate, voi mangiate forse una cosa che pensate vi farà del male? Molti di noi vanno nel bosco a raccogliere funghi, perché non vi mangiate i funghi, quelli rossi, che sono tanto belli da vedere? perché sapete che quello è velenoso e non vi creerà alcuna utilità. Chi mangia Gesù riconosce che lui può fare del bene. Chi non lo mangia ha un'opinione di lui negativa. È un vero cibo. Mangiare implica qualcosa di personale. Nessuno può mangiare per te. Non si mangia per delega. Se io avessi un figlio o un conoscente anoressico, non potrei mangiare io per lui, no? Solo lui può farlo, solo lui può decidere di superare questo problema. Gesù infatti dice: chi mangia la mia carne e chi beve il mio sangue. Non esiste delega nella salvezza. Salmo 49,7 dice che nessun uomo può riscattare il fratello né pagare il Dio il prezzo del suo riscatto. Magari lo fosse. Potremmo salvare tutti i nostri amici e conoscenti, ma non lo puoi fare. Gesù è il pane della vita, attraverso la sua morte, questa è la sua offerta, devi mangiare la sua carne e il suo sangue in senso metaforico. È ovvio che tutto questo discorso è molto difficile da comprendere, ma è molto profondo. E del resto noi potremmo parlare della croce, ma la croce è un argomento che crea discussione e ribellione. Paolo ce la insegna benissimo in Prima Corinzi quando dice che la croce per i giudei è scandalo e per i greci è pazzia. Cioè, in pratica nessuno può capire questa cosa qua e Dio ha scelto questo mezzo. Eppure non esiste un altro pane, non esiste un'altra offerta da parte di Dio. Gesù è il pane della vita, che è disceso dal cielo, mandato da Dio per compiere la sua volontà. Quindi mangia di questo pane e bevi di questo sangue. Non esiste un altro cibo che può offrirti questo. È gratuito e non devi pagare o fare nulla per questo. Sebbene la manna fosse una grazia di Dio, Gesù dice che questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Loro hanno mangiato del pane e sono materiale, si sono riempiti la pancia e sono morti. Ora Gesù sta mettendo la folla di fronte a un bivio. Scegliete la vita eterna o rifiutatela. Scegliete la vita biologica o la vita spirituale. Scegliete questo pane o altri pane, la vera vita o la morte. E sappiamo che dal resto del racconto, come detto, la folla in gran parte andrà via. Oggi la stessa predica è stata udita da noi, sebbene io avessi parlato, nel leggere Gesù ha parlato le stesse parole, sta facendo la stessa offerta a ognuno di noi. Sebbene siamo a Predazzo, è come se fossimo 2000 anni fa a Capernaum di fronte a Gesù che parla. Cosa generano queste parole nel tuo cuore? Fede o scandalo? Ti attraggono o ti respingono? Generano fiducia o incredulità in Cristo? Oggi come allora sei allo stesso bivio come la folla di fronte a Cristo. Mangerai il pane della vita eterna o te ne andrai incontro alla morte eterna? Preghiamo. Signore Padre Santo, questo discorso sul pane della vita contiene profondità incredibili. E Signore, dovremmo meditarlo attentamente, considerare ogni singola parola, perché è un messaggio molto profondo che ha un significato molto importante per la nostra eternità. Signore, è un messaggio anche difficile da capire, eppure, Signore, sono tue parole, significa che possiamo comprenderle, che le dobbiamo accettare. Certo, Questo sermone di Gesù è un sermone che cozza contro la nostra intelligenza, la urta, eppure i nostri spiriti si sono lo stesso sfidati a questa verità. Signore, apri i cuori delle persone che ancora non hanno una vita biologica, apri questa visione, Signore, ad avvenire a Te, a credere in Te. E Signore, come pane della vita riconosciamo per coloro che credono che abbiamo bisogno costantemente di questo pane, così come abbiamo aperto questa mattina bisogno della Tua parola per la vita di tutti i giorni. Grazie Signore per tutto ciò in Cristo Gesù. Amen.
Amen.